La felicità sta nell'attesa, diceva Primo Mazzolari, e quante volte l'abbiamo condiviso anche noi in questo porto di terra. È la capacità di attendere che ci rende uomini e donne maturi. La capacità di aspettare, che non significa rimanere in stand-by, così appesi a un filo e quindi in bilico, ma attendere ha il significato profondo di una tensione, di essere pronti ad accogliere quello che verrà. Il Vangelo di oggi inizia così, con questo quadro meraviglioso di un popolo che sta in attesa. Questo è il primo versetto del Vangelo. Il popolo stava in attesa. E allora la prima domanda da farci è questa: io sto in attesa? Sto in attesa di qualcuno, di qualcosa di bello, di nuovo, di importante che avverrà e che arriverà nella mia vita? Perché io penso che come cristiani dovremmo riappropriarci di questa condizione, di essere in attesa. Noi siamo chiamati dal futuro, il futuro chiama noi, e in qualche modo ci dovrebbe trovare pronti ad attendere qualcuno, qualcosa di importante. Perché il rischio grande è che non attendiamo più nulla, e che non ci aspettiamo più nulla da noi stessi, dalla vita e dagli altri. Il rischio grande è perderci una delle cose più grandi che Dio ci ha regalato, cioè la capacità di attendere. Attendere che qualcosa può essere diverso, migliore, che quella persona può cambiare, che quella relazione può modificarsi, può trasformarsi, che quel sentimento che nutro, che vive dentro di me, può essere nuovo, che lo stesso mondo possa essere migliore. Perché il cristiano ha l'idea della sentinella, di stare sulla vetta di un monte e aspettare che arrivi qualcosa. Io non so se ci sentiamo più così, o siamo caduti nella profondità delle abitudini, oppure della coltre di tiepidume, a volte della sclerosi del cuore, che non ci si permette neanche più di attendere. Invece il popolo sta in attesa, e quando noi riusciamo ad essere vigilanti nell'attesa, ecco che sorgono le domande, perché solo chi attende qualcuno, qualcosa di importante, di bello, di bene, può far sorgere le domande dentro di sé. Infatti il popolo, che era in attesa, si domandava in cuor suo, così dice il Vangelo, perché le domande arrivano quando io sono pronto ad accogliere il nuovo, quando sento che potrà accadere qualcosa di diverso, perché le domande ci spingono ad andare avanti. Io vi auguro sempre, non smetterò mai di augurarlo a ciascuno di noi, di porsi domande e di non cercare le risposte, perché sono le domande che ci permettono di aprirci, di rinnovarci, chiederci sempre e fare sempre domande anche agli altri e anche a noi stessi, ma soprattutto facciamo domande a Dio, perché Lui è la vera domanda. Lui si pone davanti a noi con un grande punto interrogativo, ed è stupendo. Guai pensare che Dio sia una risposta. Dio è una domanda. Gesù non è la risposta a tutti i miei problemi, ma è la domanda a tutti i miei problemi. È la domanda che mi spinge a crescere, a migliorarmi, a maturare. Perché questo l'uomo e la donna che attende una maturazione, che attende una novità, che attende una nuova possibilità a se stesso. Allora è bellissimo, perché in attesa si domandavano. E siccome si domandavano, e quando noi ci domandiamo delle cose importanti, può accadere anche che qualcuno ci dia anche una dritta, che ci spieghi, che ci chiarisca anche qualcosa in più. Così è avvenuto per questo popolo. In attesa, che si domandava, arriva Giovanni, che chiarisce e dice: guardate, non sono io il Cristo, ma verrà uno più forte di me, che vi battezzerà con spirito e fuoco. Cioè Giovanni chiarisce, e questo questo può accadere anche nella nostra vita, anzi io penso che accade, che si arriva a un certo punto nella vita dove, se io mi pongo in attesa e in domanda, che qualcuno o la vita stessa ci chiarisca bene dove andare, cosa fare e cosa scegliere. Ma solo se io sto in una condizione però di chi sta attendendo, di chi aspetta, perché altrimenti è chiaro che nessun chiarimento, nessuna spiegazione ci verrà data. Se mi trova nel piattume, oppure se mi trova nella pienezza di me, in senso di avere già le risposte e aver già fatto tutto e quindi non mi aspetto nulla né dagli altri né da me, è chiaro che non ci saranno mai spiegazioni, è chiaro che non ci sarà mai nessuno che chiarisca la nostra mente e il nostro cuore. E Giovanni chiarisce, è un uomo meraviglioso Giovanni, perché è limpido, è chiaro, non è equivoco Giovanni, non è che dice: beh, io pure faccio un bel battesimo, però, non è che da qualcun altro, però, non attira a sé Giovanni, perché sa benissimo che quello di cui lui stesso ha bisogno è un altro tipo di battesimo, è un altro tipo di vita, è un altro tipo di cammino che ha bisogno anche Giovanni. Ed è lui che arriva, forse il capovolgimento, ma come fa sempre il nostro Dio, totale. Perché tutti questi pii ebrei che facevano la fila lì per farsi battezzare da Giovanni aspettavano il Messia. Il Messia con l'immaginario e l'ideale loro, di un Messia che sarebbe arrivato sulle nubi, che avrebbe veramente mostrato tutta la sua onnipotenza e grandezza, un Messia che avrebbe giudicato tutti, che avrebbe diviso i buoni dai cattivi, che si sarebbe messo dalla loro parte, dalla parte degli scribi, dei farisei, perché anche quelli che si stavano facendo battezzare da Giovanni avevano questa immagine del Messia. Gesù, come sempre, e come ha fatto sempre in questi giorni di Natale, non so se ve ne siete accorti, distrugge tutte le immagini di Dio che noi ci facciamo, tutta la nostra idea di Dio, del Re. Tutti si aspettavano la nascita di un re, questi magi che partono da Oriente, Erode che ha paura perché qualcuno gli può togliere il trono, gli scribi farisei, succede un macello che sta nascendo questo re, e questo re nasce da una mangiatoia di un bambino. Cioè spiazza tutti Dio, e spiazza ancora una volta tutti, perché tutti attendono un'idea di Dio completamente diversa da quella che invece è Gesù. Nessuno si accorge che Gesù si è messo tra la gente, si è messo in fila. Il nostro è un Dio che si mette in fila, che non ha bisogno di passare avanti, che non ha bisogno di essere riconosciuto perché qualcuno lo faccia passare avanti perché è Dio. Non ha bisogno di fare le entrate da palcoscenico oppure con dei riflettori addosso. Lui arriva, silenzioso, straordinario come sempre Gesù, e si mette in fila con i peccatori. C'è un gesto chiarissimo, cioè chiarisce ancora più di Giovanni chi è Gesù e chi è Dio. È un Dio che si fa peccatore, è un Dio che condivide il peccato, che condivide l'errore, lo sbaglio, che si immerge nell'umanità senza giudicarla, senza spazzarla via, ma ci si fa a fianco, cioè solidale con tutti, si mette lì in fila e aspetta il suo turno Dio. C'è il nostro Dio che aspetta il turno, che aspetta che quando tocca a lui, tocca a lui. Lì tutta una fila di gente, lui non viene riconosciuto, fa questo pezzo di strada fino ad arrivare al fiume dove c'era Giovanni che battezzava, e solo nel momento in cui arriva lì accade qualcosa di straordinario. Non è lui a dimostrare, a mostrarsi Dio, ma è il Padre che finalmente si fa vivo, perché non so se ve ne siete accorti in tutte queste feste, il Padre che nei cieli si è mai fatto vivo, cioè quando è nato, vi ricordate gli angeli, i pastori, lui non c'è, cioè nei Vangeli non c'è, cioè non c'è questo Padre che è il creatore, che dice non c'è né immagine, in tutti i Vangeli che abbiamo ascoltato nelle feste. Lui non si è fatto vivo, non si è fatto mai sentire. Allora mi sono chiesto, geniale questo Dio Trinità, perché si rivela oggi, perché? Perché Gesù ha maturato, voi vi ricordate abbiamo lasciato Gesù che era appena nato, tutto piccolino, mo ce lo ritroviamo più grosso, che ha almeno una 30-35 anni, almeno così si dice negli storici e negli studi, che Gesù arriva a 35 anni, quindi ha vissuto tutto questo tempo e noi non sappiamo nulla di cosa ha vissuto Gesù, ma una cosa certa la sappiamo, che in quel tempo Gesù ha maturato dentro di sé l'accoglienza della volontà del Padre. Cioè Gesù, quando è nato, mica sapeva di essere Dio. Quando c'era 3, 4, 5 anni, mica lo sapeva, cominciava a capire, cominciava a rendersi conto che aveva una missione, che c'era qualcosa di più per lui. Ma l'ha capito. Cioè non è nato già divino, cioè già con l'aureola e già con tutte le capacità di misericordia e di miracolo che aveva, no, l'ha capito. Ma il gesto più eloquente per noi, che ci fa comprendere che Gesù ha accolto la volontà del Padre, cioè ha detto qual è la mia missione, è questo. Cioè il Padre e stava lì ad aspettare, a dire voglio vedere se sto figlio accetta o non accetta la missione che io gli ho dato, perché guardate, Gesù era liberissimo di accettarla o no. Non è che diceva a Gesù che fai, cioè Gesù deve farlo perché deve fare tutto questo percorso, deve predicare, deve portare la buona novella, poi deve essere ucciso, poi deve essere risorto. È un film che Gesù già sapeva, quindi tanto sapeva che dopo risorgeva, quindi no, Gesù non sapeva nulla. Tutto questo cresce, l'accompagna con lui e arriva un momento in cui lui, come ciascuno di noi, è chiamato a scegliere se accogliere il progetto, la vocazione, la missione, chiamiamola come vi pare, il sogno di Dio per sé. E lui l'accoglie con un gesto, dicendo io mi immergo nell'umanità, perché il progetto di Dio Padre era il fatto che lui doveva condividere tutto con l'uomo. Per salvare l'uomo bisogna condividere tutto con l'umanità, le proprie debolezze, le proprie bellezze, e Gesù lo capisce, lo intuisce, ecco perché si mette in fila con i peccatori. Allora il Padre finalmente lì interviene, si fa vivo, perché anche lui stava in attesa. Era un padre che sta in attesa a dire io lascio libero mio figlio, perché lo sappiamo bene che Gesù ha avuto un sacco di titubanze e anche di difficoltà durante la sua avventura terrena, se accettare o non accettare tutto il progetto. Vi ricordate nel Getsemani, quando dice allontana da me sto calice, cioè nel senso che se si può fare diversamente, facciamo diversamente. Oppure anche tante altre volte che voleva gettare la spugna, perché Gesù è pienamente uomo, come è pienamente Dio. Quindi il Padre stava lì, come un buon padre, che lascia libero il figlio di maturare, di decidersi, di scegliere. E allora arriva a scegliere. E come sa Dio Padre che Gesù ha accolto la sua missione? Vedendolo tra i peccatori. E allora me lo immagino dicendo, ecco, ora ha capito, allora ora posso intervenire. E interviene nella maniera più bella che un padre possa intervenire. Tu sei mio figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto, cioè sono felice di te. Mi dai gioia, mi dai soddisfazione, cioè il padre interviene con un orgoglio verso il figlio fortissimo. Tu sei mio figlio, l'amato, io ti amo. Interviene così perché ha accolto pienamente la sua gioia, ha accolto pienamente la sua missione, lo ama perché si è deciso. Ed è straordinario pensare a un Dio che è contento e che ci ama, ciascuno di noi, quando noi realizziamo la nostra felicità. Cioè lui è felice per lui. sono compiaciuto, in te c'è il mio compiacimento, cioè sono veramente contento di te. Questo è l'atteggiamento vero di un padre. Perciò mi verrebbe fortemente di gridare che tutti i padri qui presenti dovrebbero dire questo ai propri figli: tu sei mio figlio, l'amato, e sono orgoglioso di te, sono soddisfatto di te, sono felice di te, perché vai bene così, perché sei mio figlio. Capite qual è l'intervento del padre? Mica è intervenuto dicendo che stava aspettando, ci ha messo un bel po', ci ha messo 40 anni prima di decidere e elencarci tutte le difficoltà. No, un vero padre sta dalla parte del figlio sempre e gli vuole bene, come se oggi Dio dicesse a ciascuno di noi: tu sei mio figlio, l'amato, e stai bene così, e ti amo profondamente, e sono felice di te, sono soddisfatto di te. Quando mi piacerebbe che i padri oggi, i papà, dicessero un po' più spesso ai propri figli: sono orgoglioso di te, ti voglio bene così come sei, mi fai arrabbiare, ci sono delle cose che non condivido di te, ma oggi ti voglio dire: io ti amo così come sei, vai bene così. Sarebbe straordinario, perché questa è la via per realizzare il sogno di Dio che i nostri figli hanno dentro di sé, perché altrimenti questo Dio non l'avrebbe detto, avrebbe detto altro. E solo lì, in quel momento, si aprirono i cieli. Cioè anche i cieli non riuscivano a contenere questa straordinarità, questa scelta di un Dio che si fa povero, piccolo, con i peccatori. Io tante volte gli ho detto: no, però forse non riusciamo a convincerci di questa roba qui. Nella Chiesa ci stanno i peccatori. Tutti i peccatori vanno in Chiesa. Io sono il primo peccatore e voglio esserlo peccatore, perché così sperimento l'amore di Dio. Gesù è venuto per i malati, non per i sani. È venuto per chi ha peccato, non per chi si sente giusto. Quando mi dicono ogni tanto: vabbè, ma in Chiesa ci vengono tutti quei peccatori, peggio, stanno in Chiesa. E certo che sì. E io, guarda me, cioè sono il peggio, perché Dio mi ama, perché io sperimento l'amore di Dio, perché sono debole, sono fragile. E altrimenti che senso avrebbe la Chiesa se non sarebbe un abbraccio completo verso tutti coloro che si sentono scartati, sbagliati, peccatori? Chiaro, a volte capita anche che in Chiesa ci vengono chi si sente perfetto e giusto, ma quello è il primo peccatore, perché il primo peccato è sentirsi perfetto e giusto, quindi ci sta spazio pure per lui, per tutti, perché non ci dobbiamo spaventare del fatto: ah, quello che pure la messa, hai visto? Quello lì, sì, tutti, zoppi, storpi, ciechi, li chiama tutti, i peccatori, chi ha rubato, chi ha ucciso, perché il perdono e il Vangelo è per tutti, è per tutti. Quindi la Chiesa è abitata da peccatori, e che l'amarezza più grande è che a volte noi peccatori che abitiamo la Chiesa non riconosciamo l'amore di Dio. Questo non mi dà amarezza, non il fatto che pecchiamo e che sbagliamo e che facciamo degli errori, ma perché questo lo facciamo tutti, però non tutti riusciamo a riconoscere l'amore che Dio ha verso di me proprio perché sono peccatore. Il giorno di Pasqua arriveremo a dire: felice colpa, addirittura nel preconio pasquale, felice colpa, cioè senza la quale io non riuscirei a sperimentare il perdono, la misericordia e l'amore di Dio. E allora, se questa è la condizione, io voglio stare in quella fila di peccatori che va da Giovanni, perché ci si è messo Gesù, ma non per far vedere, non per dire: o faccio vedere che mi metto con loro, perché si è sentito tutto il peso, tutta la difficoltà, tutto il pianto, tutto il dolore anche di quella gente, perché Gesù l'ha portato su di sé, lo porta dentro di sé quel dolore, non fa finta, perché noi si fa finta a volte di essere solidali con gli altri, ma poi non ci portiamo il peso, il dolore della ferita dell'altro, della lotta dell'altro. Invece Gesù fa questo. Allora concludo: lasciamoci veramente travolgere, avvolgere, coinvolgere da questa frase stupenda che Gesù che Dio, Trinità, che amore, sta dicendo a te questa sera. Tu sei mio figlio, il figlio che io amo, e sono orgoglioso di te. Cioè Dio ce lo dice tutti i giorni. Invece noi si sta sempre lì a non sentirci mai meritevoli dell'amore di Dio. Lasciamo che questo amore di Dio ci travolga, ci lavi completamente da tutta questa idea che non meritiamo. Noi lo meritiamo perché siamo figli suoi, e poi l'amore di Dio non si merita, si accoglie e basta. Quindi fatevene una ragione: Dio perdona tutti, tutti. Dio è misericordioso verso tutti. Tutti sono degni dell'amore di Dio, tutti. Toglietevi in mente qualsiasi altra cosa, vuol dire, ma ci sta una giustizia divina, poi Dio ce lo farà pagare a quello lì. Non ci fa pagare niente, perché è già pagato. Già uno vi vive male qui e si comporta male da cattivo, l'uno contro l'altro, è già pagato. Ha vissuto già una vita infelice. Ma voi vi pensate che chi fa del male, chi si crede potente, chi è disonesto, chi ferisce gli altri, calpesta gli altri, è felice? No. Voi pensate che chi ha soldi, ha palate e sfrutta le situazioni e si compra 10 case, 3.000 macchine, 1.000 palazzi è felice? Ve lo garantisco io. No. Quindi già pagato. Quindi che altro deve pagare? Uno vive già dentro una situazione difficile e complicata. Allora chi è felice in questa terra e chi accoglie completamente questo amore? Che non si merita, ma Dio te lo dà. Dio te lo dà completamente. E allora sentiamocela addosso questa frase: tu sei mio figlio, l'amato, io ti amo e sono felice di te, mi fido di te, conto su di te, hai delle bellezze, hai dei doni straordinari, meravigliosi da mettere in gioco, fallo, perché io ti amo esattamente per quello che sei. Se sbagli, io sto lì pronto a rialzarti per ricominciare insieme, perché Dio non si stancherà mai di perdonare, non si stancherà mai di prenderci per mano e rialzarci e rimetterci di nuovo in cammino. Questa è la certezza e la verità del Vangelo, e noi l'abbiamo ricevuta questa certezza nel battesimo, perché quel battesimo di spirito e fuoco ha questo significato. E che spesso però la vita ci appesantisce, i dolori prendono il sopravvento, la paura sembra attanagliarci, allora ci dimentichiamo. E io voglio rinnovarvelo invece. Il battesimo che abbiamo ricevuto ci dà questo, ci dà il fuoco dirompente dentro di noi. È un fuoco di passione, d'amore, di vita, di vitalità, un'energia tale che veramente bisogna condividerla con gli altri, bisogna ardere in questa vita, non bruciarsi, non bisogna bruciarsi, ma ardere sì, bisogna splendere in questa vita, perché ne siamo degni.